Emons Record.
La incontri una sera in mezzo alla settimana, a una cena con un'amica in comune, in un diner di Iowa City dove le pareti sono finestre. È sudata perché è arrivata direttamente dalla palestra e ha i capelli biondi chiarissimi raccolti in una coda corta. Ha un sorriso smagliante, una voce roca che suona come una carriola trascinata sui sassi. Ogni volta che parla senti qualcosa precipitarti dentro. Ricorderai pochissimo della cena, tranne che alla fine vuoi prolungare la serata e quindi ordini un tè, figuriamoci. Lo bevi mentre cerchi di non fissarla, cerchi di essere attraente e disinvolta, mentre il desiderio ti si concentra negli arti. Le donne per cui hai preso una sbandata ti sono sempre sfilate davanti, fluttuando via, fuori dalla tua portata. Ma lei ti tocca il braccio e ti guarda dritto negli occhi. E tu ti senti come una bambina che compra qualcosa con i suoi soldi per la prima volta. Accecato dagli dèi reso indovino, Tiresia ha attraversato i generi e il suo mito continua a mutare nei secoli. Simbolo di fluidità e cambiamento, di esplorazione e rinascita. Sono Silvia Pellizzari e questo è Tiresia, un podcast che parla di letteratura queer, una produzione Emons Record. Puntata 5. Carmen Maria Machado. A 16 anni ho fatto un sogno che non ho mai dimenticato. Ero seduta sul sedile posteriore di una berlina, qualcuno guidava e qualcun altro era seduto al posto del passeggero, ma non sapevo chi fossero. Era notte e la macchina passava in una strada residenziale. Improvvisamente, mentre l'automobile proseguiva il suo percorso lento, sulla destra era comparso un gruppo di cerbiatti, e io sentii il cuore in gola per l'emozione di vederli per la prima volta. Poi mi svegliai di colpo. Qualche mese più tardi, finita la scuola, ero partita per gli Stati Uniti, dove sarei stata ospite di una famiglia texana. I miei genitori americani mi erano venuti a prendere all'aeroporto di San Antonio, la sera tardi, e andando verso quella che sarebbe stata la mia casa per l'estate, guardandomi attorno, avevo avuto un fremito. Ero sul sedile posteriore della loro auto, che percorreva lentamente le strade del loro quartiere residenziale. Era buio e tutto era immerso nel silenzio. «Luke», mi avevano detto, quasi arrivati a casa. Io girai lo sguardo seguendo il loro dito e vidi un gruppo di cerbiatti in un prato. Fu il primo sogno premonitore della mia vita. La prima volta in cui qualcosa che percepivo come magico e soprannaturale mi toccava e forse mi venne da piangere. Ho ripensato a questo fatto di 22 anni fa mentre passeggiavo su Google Street View per le strade della città in cui è nata Carmen Maria Machado. Allentown è una città della Pennsylvania con 120.000 abitanti, la terza più grande dello Stato dopo Philadelphia e Pittsburgh. Billy Joel, negli anni Ottanta, ha intitolato proprio Allentown una sua canzone. Allora era diventata un inno dei colletti blu e parla di chi ha affrontato il declino dell'industria manifatturiera americana. L'ascolto su YouTube mentre trascino l'omino giallo nelle strade attorno al Muhlenberg College di Allentown. Sono le tipiche strade dei quartieri residenziali americani, villette a due piani, giardini curati, vialetti in pietra che serpeggiano verso la strada. Si possono immaginare i giornali lanciati verso la porta dei ragazzini in bicicletta, le familiari parcheggiate davanti al garage, le bandiere americane che sventolano dai piani superiori. Carmen Maria Machado è nata proprio qui, in questa zona, e qui ha vissuto fino alla fine delle scuole superiori, quando si è trasferita 170 km a sud a Washington per studiare. La sua famiglia è una famiglia piena di intrecci e di contaminazioni. Machado è un cognome evidentemente spagnolo-portoghese. Il nonno di Carmen arriva negli Stati Uniti da Santa Clara all'età di 18 anni e studia al college in Tennessee. Viene rimpatriato a Cuba durante l'era McCarthy e solo dopo il servizio reso durante la guerra in Corea ottiene la cittadinanza americana. A Washington DC incontra quella che diventerà sua moglie, arrivata dall'Austria dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sarà il padre di Carmen a trasferirsi da DC a Allentown poco prima della nascita della figlia. La famiglia di Carmen Maria Machado è una famiglia molto religiosa, appartiene alla Casa dell'Unione dei Metodisti, una chiesa che conta circa 80 milioni di fedeli, nata nell'Inghilterra del 1700 da un movimento interno alla Chiesa anglicana. Carmen cresce con un'educazione rigida e chiusa, soprattutto per ciò che riguarda il corpo, il desiderio e il sesso. Carmen, si può dire, è giovane, è nata nel 1986 e quando ha 11 anni guarda Titanic, un film che ha avuto su di lei una grande influenza sotto molti punti di vista, e scopre di essere molto più interessata a Kate Winslet sdraiata su un divano nuda che allo sguardo di Leonardo DiCaprio intento a disegnarla arrossendo. Finite le scuole superiori, si trasferisce a Washington per l'università. Poi prende parte all'Iowa Writers Workshop, un famoso programma di scrittura creativa dell'Università dell'Iowa, dove si laurea e fa conoscere i suoi racconti, che vengono subito richiesti e pubblicati su importantissime riviste letterarie americane, come Granta, American Reader, Interfiction e Strange Horizon, che verranno poi inseriti nella sua prima raccolta di racconti. Il suo corpo e altre feste. Her Body and Other Parties è appunto la sua prima raccolta di racconti ed esce negli Stati Uniti nel 2017 per Grey Wolf Press, una casa editrice indipendente di Minneapolis. È immediatamente un grande successo. In pochissimo tempo vince il Shirley Jackson Award e arriva in finale al National Book Award for Fiction, uno dei più importanti premi letterari americani. In Italia uscirà 2 anni dopo per Codice Edizioni con il titolo Il suo corpo e altre feste. Ho iniziato questa puntata raccontando di un sogno premonitore e non è un caso che abbia usato 2 parole, magia e soprannaturale, per introdurre Carmen Maria Machado e la sua opera. Gli 8 racconti che compongono la prima raccolta di quest'autrice sono scritti sempre in prima persona, sempre da voci narranti femminili, e in ognuno si sente l'eco di influenze da cui ha attinto un certo tipo di immaginario, Shirley Jackson e Angela Carter su tutte. Storie realistiche, in cui però c'è sempre un elemento surreale, magico, gotico, qualcosa di misterioso, qualcosa di non detto e che sfugge alla nostra comprensione. I racconti mescolano generi e si stratificano tra loro, tra letterarietà, serie TV, cultura pop e moltissimi elenchi di cui Machado è grande appassionata. Esplorano il desiderio erotico, soprattutto quello queer, in modo esplicito e privo di filtri.
Eravamo sprofondate. Era molto più vecchia di me, ma di rado me lo faceva presente. mi infilava le mani su per le cosce in pubblico e mi raccontava la sua storia più oscura e voleva sentire la mia. Avevo la sensazione che fosse impressa a fuoco nelle mie giornate, immutabile come Pompei. Mi buttava sul letto e mi teneva dritta, in equilibrio sul mio bacino. E io la lasciavo lì. Volevo che stesse così, sentire il suo peso, la chiarezza che si posava su di me. Ci toglievamo i vestiti, perché tra noi erano superflui. Le guardavo la pelle liscia, pallida, il lampo rosa delle grandi labbra. E quando la baciavo, sentivo delle scosse fino alle faglie del mio corpo. E pensavo, grazie a Dio non possiamo fare bambini. Perché riusciva ad afferrare qualcosa in me che dal suo letto, dalla sua bocca, dal sesso, dai suoi spigoli e dalla sua voce bassa mi catapultava dritto nella mia prima fantasia domestica, nel nostro primo sogno ad occhi aperti.
Il corpo che supera la natura, come nel racconto da cui è tratto questo pezzo, si intitola Madri e incontriamo due donne che hanno avuto un amore bruciante, ora finito, e che contro qualsiasi logica, solo desiderando e sognando ad occhi aperti una figlia tutta loro, ne hanno avuta una. Il corpo ferito da una violenza, come nell'ultimo racconto dal titolo Intrattabile alle feste, in cui una donna, dopo aver subito uno stupro, prova a far fronte al suo trauma e cerca di ricostruire una vita sessuale con il suo partner attraverso il binge watching, letteralmente guardare ossessivamente e ripetutamente, della pornografia. È così che scopre di riuscire a sentire i pensieri degli attori, restituendoci nel racconto il doppio lato della medaglia che il sesso ha per lei in quel momento, ovvero darle piacere e contemporaneamente ricordarle il trauma della violenza, cambiando la percezione del proprio corpo e del corpo degli altri. Il corpo che può ammalarsi e può sopravvivere, come nel secondo racconto dal titolo Inventario, in cui una ragazza, in fuga da un'epidemia che ammala e uccide, fa la lista di tutte le persone con cui ha fatto sesso, per ricordarsi che il corpo è stato desiderio, tumulto, schifo, delusione, oltre che morte. Il corpo che occupa uno spazio che non si vuole occupi, come nel racconto Otto Bocconi, in cui una donna, per perdere peso, si sottopone a un intervento chirurgico irreversibile, intervento che avrà effetti post-operatori non solo sul corpo, ma anche sulla sua mente. La narratrice scopre un fantasma nel seminterrato della sua casa, un corpo fatto del grasso perso, che la perseguita come la perseguita l'odio che sentiva per se stessa quando non era magra. Machado qui sottolinea come il danno che a volte il corpo della donna subisce è causato dalla donna stessa. Il corpo che custodisce segreti e che non ci appartiene, come nel racconto Il nastro, il più gotico e inquietante della raccolta, in cui una donna è nata con un nastro verde attorno al collo che non toglie mai e di cui non rivelerà il mistero nemmeno all'uomo che ama, che sposerà, con cui farà un figlio e con cui sperimenta ogni desiderio sessuale. Ma l'uomo proverà a toccare, ad accaparrarsi quell'unico mistero, il segreto della donna, fino a un finale horror. Il corpo che cambia forma, si disfa e scompare, come nel racconto dal titolo Le donne vere hanno un corpo, dove una malattia senza nome e di cui non si conoscono le cause fa sbiadire il corpo delle donne. Spariscono, perdono consistenza e agli occhi degli uomini quindi perdono valore. Per provare a resistere, per continuare a occupare uno spazio, ad avere una presenza visibile, si fanno cucire dalle sarte nei vestiti in vendita nei grandi magazzini.
Le prime vittime Le prime donne non si facevano vedere in pubblico da settimane. Molti degli amici e dei familiari, che erano entrati nelle loro case, con la forza, si erano aspettati di trovare dei cadaveri. Ma forse quello che avevano trovato era ancora peggio. Qualche anno fa girava un video che era diventato virale, una ripresa amatoriale. Un padrone di casa di Cincinnati che si era portato una videocamera per pararsi il culo mentre sfrattava una donna che era in ritardo con l'affitto. Era entrato in tutte le stanze, chiamandola, puntando la telecamera qua e là, lanciando frecciatine. Poi la videocamera aveva ruotato di scatto, ed eccola, nell'angolo più assolato della stanza, nascosta dalla luce. Era nuda e cercava di coprirsi. Le vedevi i seni attraverso il braccio, il muro attraverso il torace. Stava piangendo. Il suono era così impercettibile che fino a quel momento le chiacchiere insulse del proprietario l'avevano sovrastato. Ma poi si riusciva a sentirlo. Un pianto terrorizzato, pietoso. Nessuno sa cosa lo provochi. Non si diffonde per via aerea. Non si trasmette per vie sessuali. Non è un virus né un batterio. E se anche lo fosse, gli scienziati non sono mai riusciti a scoprirlo. All'inizio tutti incolpavano l'industria della moda, poi i millennial e alla fine l'acqua. Ma l'acqua è stata esaminata. I millennial non sono gli unici che stanno diventando incorporei e la moda non trae nessun vantaggio dal fatto che le donne sbiadiscano. Non puoi vestire l'aria. Ci hanno già provato.
Sono storie, quelle di Carmen Maria Machado, in cui i limiti vengono affrontati e a volte vengono superati, in cui la politica riesce a entrare anche là dove non ti aspetti. Machado usa la sua scrittura, il suo essere una donna non bianca, queer, con un corpo non conforme ai modelli, come una possibilità di attivismo. Lo racconta lei stessa in un'intervista, dicendo: «Penso che se sei una donna, una persona queer, una persona non bianca, non cisgender, una persona disabile, la scrittura sia interamente una forma di attivismo, perché stai rivendicando un diritto in un mondo che non è pensato per te. Quando ci provi e regali al mondo un tuo lavoro, è come se stessi dicendo: penso che quello che ho da dire e il modo in cui posso dirlo è così importante che sono disposta a provare a farlo e a farlo arrivare agli altri». Nella casa dei tuoi sogni. 2 anni dopo il suo corpo e altre feste, esce negli Stati Uniti in The Dream House. In Italia arriva esattamente 1 anno dopo, sempre per Codice Edizioni, con il titolo Nella casa dei tuoi sogni. Non si tratta più di racconti, bensì di un'opera di non fiction, la prima per Carmen Maria Machado. Ho chiesto a Barbara Leda Kenny, senior gender expert della Fondazione Brodolini, che si occupa di politiche di genere e una tra le ideatrici del Festival Inquiete di Roma, cosa pensa dell'opera di Machado.
Carmen Maria Machado è una di quelle scrittrici che riesce a portarti nel suo mondo e che con le lettrici non gioca mai sulla condiscendenza. Anzi, nel primo libro, Il corpo e altre feste, una raccolta di queer feminist ghost stories, usa la paura come leva per scardinare le aspettative delle lettrici. Ma quella paura è quella che ha interiorizzato chiunque, per un motivo o per un altro, abbia mai sperimentato l'essere ai margini, l'essere oggetto di violenza. Ed è lì che troviamo un potente meccanismo di empatia, con le storie che ci racconta. Chi legge viene trascinata in un mondo fantastico e quindi estraneante, ma le emozioni arrivano tutte direttissime e questa è una delle grandi capacità dell'autrice.
Nella casa dei tuoi sogni è un memoir, ed è un memoir in cui racconta l'abuso domestico che ha vissuto durante una relazione con un'altra donna. Machado, per raccontare questa storia, prende in prestito da Saidiya Hartman il concetto di violenza dell'archivio, conosciuto anche come silenzio dell'archivio, ovvero quella condizione in cui determinati eventi non vengono riportati e ricordati dalla memoria collettiva. Hartman voleva portare in superficie la mancanza di testimonianze contemporanee sulla schiavitù africana. Machado, in questo libro, vuole parlare invece dell'abuso psicologico e fisico all'interno della comunità queer e nelle coppie dello stesso sesso e di come anche di questo tema non si parli mai, perché non esiste un archivio storico di testimonianze su questo argomento. L'archivio è per antonomasia politico. Nell'archivio si sceglie cosa tenere e cosa eliminare, e ciò che viene eliminato scompare, svanisce, diventa silenzioso e invisibile. La casa dei sogni è una metafora, ma è anche la casa in cui Machado vive con la sua ex compagna, la casa in cui la violenza accade, cresce, in cui Machado si sente intrappolata, in cui prova a far funzionare le cose, in cui si incolpa. Nella casa dei tuoi sogni è un libro pieno di tante cose che si intrecciano insieme. Vuole essere anzitutto un archivio, appunto, e contenere una testimonianza di abuso in una coppia non eterosessuale, scardinando il silenzio attorno alla violenza nelle relazioni queer, attorno a cui aleggia il mito della relazione perfetta. Vuole essere metafora. Machado, per raccontare la sua storia, la spezza in tanti frammenti, brevi capitoli che hanno titoli come «La casa dei tuoi sogni come la pistola di Chekhov», oppure «La casa dei tuoi sogni come sogni occhi aperti», «La casa dei tuoi sogni come cattivi queer», o ancora «La casa dei tuoi sogni come viaggio on the road per Savannah». Machado inserisce il suo contesto in un contesto più ampio, la sua storia priva di archivio in una narrazione più grande che invece esiste già, unisce il non noto al noto, facendo riferimenti che sono ponti, facendo paragoni che hanno come obiettivo farsi capire. Farsi capire e anche farsi credere. Machado racconta che proprio a partire dall'assenza di un archivio sul tema dell'abuso nelle relazioni queer, molte persone pensavano fosse impossibile che una donna potesse essere violenta con un'altra donna. Per questo, ora che scrive, prova a creare un ponte tra conosciuto e sconosciuto, nella speranza che mettere in contatto la sua storia con qualcosa di già scritto, già raccontato, già parte di un archivio, possa rendere visibile qualcosa che fino a quel momento non lo era, riesca a farsi capire da chi non le credeva e possa soprattutto contribuire alla creazione di un archivio collettivo. Come si parte da una passione, un amore, e ci si ritrova chiuse a chiave nel bagno, con la tua compagna che dà pugni così forti alla porta che fanno tremare i cardini? Come si passa dall'amore, dalle intime conversazioni notturne con la donna che ami, alle grida che ti scaglia perché nella notte ti sei mossa nel sonno e l'hai svegliata?
Un giorno ti chiede, chi sa di noi? Diventa un tormentone. È strano, nelle passate generazioni avrebbe potuto significare tantissime cose. Chi sa che siamo insieme? Chi sa che siamo amanti? Chi sa che siamo queer? Ma quando te lo chiede lei, la ragione sottintesa è tremenda, svuotata di nobiltà o di romanticismo. Chi sa che io ti urlo addosso in questo modo? Chi ha saputo dell'incidente di Natale? Lei non dice mai esattamente questo, è chiaro. vuole solo sapere con chi parli, chi farebbe meglio evitare, chi non deve darsi la pena di cercare di sedurre. Qualsiasi risposta la fa arrabbiare. Quando le dici «nessuno», ti dà della bugiarda. Quando le dici «solo le mie compagne di stanza», il suo sguardo si fa impassibile e duro come la pietra.
Machado racconta la storia dall'inizio, dall'incontro, dal desiderio provato, il flirt, il sesso, l'amore, la voglia di condivisione, i primi segnali di instabilità della sua compagna, la tendenza a minimizzare, a passare oltre. Il sentirsi intrappolata e divisa tra il desiderio di andarsene e quello di restare. È un'escalation di tensione e violenza, di paralisi e incredulità. Mescola questi frammenti con molta ricerca e molti riferimenti letterari, cinematografici, pop, per mettere in luce qualcosa che è sempre stato all'ombra, come il falso mito della coppia queer perfetta e felice. Ci ha messo anni a raccontare questa storia, o meglio, a trovare il modo giusto di raccontarla. Lo ha detto più volte e in più interviste. Da un lato non si sentiva mai pronta, sentiva di non avere ancora la voce giusta. Dall'altro era necessario trovare un modo incisivo, anche a livello strutturale, per rendere incisiva quella storia, ma soprattutto per riuscire a spiegarsi, a farsi credere come non era riuscita a fare mentre quell'esperienza la stava vivendo. Penso che sia saggio mantenersi in buoni rapporti con le persone che eravamo un tempo, che le troviamo o meno una gradevole compagnia. Altrimenti si presentano senza preavviso e ci sorprendono, martellando la porta della mente alle 4 del mattino. Scriveva così Joan Didion nel suo saggio sul tenere un taccuino. Ci ho pensato mentre rileggevo Nella casa dei tuoi sogni e mi interrogavo sulla scelta di Carmen Maria Machado di usare la seconda persona per raccontare questa storia, la sua storia. Nei memoir, a maggior ragione, si usa sempre la prima, si racconta di sé. Ma qui Machado fa due cose diverse tra loro ma che si incontrano. La prima è parlare alla se stessa di allora, quella che non è più, quasi come fosse un'altra donna. La incontri una sera. Un giorno ti invia un SMS. Il tuo cuore si lancia sulla cassa toracica come un animale. Racconta una storia a sé, ma quell'io è un altro, per fare una citazione abusata, e allora usa il tu, prende le distanze. Lei prende le distanze, ma le fa accorciare al lettore. La seconda cosa che fa è infatti parlarci, già dalla dedica. Se ne hai bisogno, questo libro è per te. Quel tu è lei stessa anni prima, ma potrebbe essere chiunque. A chiunque potrebbe capitare quella storia, potrei essere io che sto leggendo, e allora usare il tu mi avvicina alla scena, mi catapulta davanti alla casa dei miei sogni, nella stanza in cui la donna che amo mi lancia addosso oggetti, nel giardino del campus dove mi ricordo di guardare il telefono troppo tardi e trovo una sfilza di chiamate e di messaggi e la vedo arrivare furibonda mentre esce dalla porta del campus. Sono io ad avere paura. Io a voler restare nonostante tutto, io a sentirmi così fortunata ad essere desiderata da una donna così bella, così carismatica. Il tu allontana o avvicina, a seconda di chi è il destinatario, ma in entrambi i casi Machado vuole rendere visibile una narrazione che sente essere stata invisibile fino a quel momento.
Fai un errore all'inizio, anche se all'epoca non lo sai. Ammetti davanti a lei che sei costantemente preda di leggere infatuazioni per molte persone della tua vita. Niente di concreto, solo che trovi molte persone attraenti e fai del tuo meglio per circondarti di menti spiritose e brillanti. Il risultato è uno spazio melenso e piacevole, a metà strada tra filia ed eros. Sei così da quando ti ricordi. Hai sempre pensato che questo vezzo della tua personalità fosse solo questo, un vezzo. E lei ride e dice che le piace un sacco. Nel corso della vostra relazione ti accuserà che ti scopi, vuoi scoparti o pensi di scoparti, nell'ordine, la tua compagna di stanza, la fidanzata della tua compagna di stanza, decine di tuoi amici, la classe della Clarion che non hai nemmeno ancora incontrato, una decina di suoi amici, non pochi dei suoi colleghi dell'Indiana, la sua ex fidanzata, il suo ex fidanzato, i tuoi ex fidanzati, molti dei tuoi professori, il direttore del tuo master in belle arti, parecchi dei tuoi studenti, uno dei tuoi medici e, forse nel picco più folle di questo esercizio, suo padre. Il problema è che negare suona come una confessione per lei, quindi sei costretta ad assumerti l'onere della prova. Per dimostrare che non ti sei scopata quelle persone, ti tocca fare ricerche sul tuo telefono, producendo riscontri che non sei stata in contatto con nessuno. Un giorno, mentre ti strofina il dito sulla clitoride e chiudi gli occhi per il piacere, ti afferra la faccia e la gira dalla sua parte. Ti si avvicina così tanto che senti qualcosa di acre nel suo alito. «A chi stai pensando?» dice. È formulata come una domanda, ma non lo è. La tua bocca si muove, ma non esce niente, e lei ti strizza la mascella un po' più forte. «Guardami quando ti scopo», dice. «Tu fai finta di venire».
Per sottolineare il senso di impotenza che lei stessa ha provato durante la relazione, il girare in tondo nell'essere in una relazione tossica senza trovare il modo di uscirvi, Machado, di nuovo, trova un escamotage stilistico per metterci ancora più al centro della storia. Struttura alcuni capitoli come fossero un libro game, in cui è il lettore a decidere a quale pagina andare a seconda di come vuole far andare le cose, finendo però sempre nello stesso punto. Quello che ci dimostra in questo esperimento letterario è che in realtà chi si trova a vivere relazioni tossiche di quel tipo spesso sente di non avere scelta, sente che qualsiasi decisione prenderà condurrà esattamente nello stesso posto, proprio come in quei capitoli dal titolo «La casa dei tuoi sogni, come scegli la tua avventura». La sperimentazione stilistica iniziata, a volte in maniera più sottile, altre più evidente, né il suo corpo e altre feste, qui si libera ed esplode, ma sempre al servizio della storia. Sempre Barbara Leda Kenny, parlando del memoir La casa dei tuoi sogni, mi ha detto:
«Una delle cose belle nel leggere il suo libro e accorgersi di come alcune scelte politiche diventano trama senza diventare didascalia. Si parla di sesso e sessualità, di consenso, di comunità, di conflittualità, senza presunzione e senza lo slancio di chi pensa di dover rompere un pregiudizio o dover bucare l'attenzione. Questi corpi e queste vite sono, vivono e si prendono lo spazio necessario per farlo. E nel prendersi questo spazio regalano a me lettrice la possibilità di rilassarmi».
Quante cose può essere il corpo? In che modo può essere violato, sfruttato, goduto, desiderato? Quante storie non sono raccontate solo perché a nessuno è venuto mai in mente di iniziare a farlo? Basterebbe mettere una prima pietra su cui chiunque potrebbe costruire una casa, che sia sogno, memoria, cura. Una casa in cui le metafore servono a tutto e che facciano parte di un archivio che diventa collettivo, e riguarda tutti e li abbraccia. Avete ascoltato Tiresia, un podcast di Silvia Pellizzari, una produzione Emmons Record. Sound design Stefano Cattaneo. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella e Maria Saracino. Gli estratti delle opere di Carmen Maria Machado sono letti da Marianna Jensen. Ringraziamo Barbara Leda Kenny e le case editrici Codice Edizioni e Il Saggiatore. Sul sito www.emonsaudiolibri.it la bibliografia di tutte le opere citate.